E sulle note di Made in Switzerland torna ovviamente Casa Svizzera, l'appuntamento immancabile per entrare nel mondo delle curiosità, delle cose che hanno a che fare ovviamente con tutto il mondo svizzero. In questo mondo non c'è un cuore di cioccolato, c'è un grande cuore che è quello di Alice Pedrazzini. Buongiorno.
Buongiorno. Beh sì, bisogna averlo il cuore. Sì. Adesso va bene tutto, sì. Però secondo me è la cosa più importante.
Ma
vai,
certo.
Di cuore.
Ma certo, e vai tranquilla, da qualche parte si arriva. Questo vale ovviamente per tutti noi, ma vale la pena anche dirlo. Ci siamo svegliati comunque a casa nostra in Svizzera, giusto?
Sì, mi sembra di poter dire fuori. In tutta la Svizzera, ma veramente sì, da un angolo all'altro.
Dappertutto, dappertutto.
È un po', io vedo per esempio davanti a me delle palme, delle roulotte, ma anche delle montagne. Una cosa che noi conosciamo, non è
certo.
Che è troppo esotica.
Vero,
se penso al Ticino è quello.
Va, quel chioschetto rosso con i bratwurst.
Cervelà c'è anche scritto.
Sì, mi piace. Oppure guarda là, c'è un cinema con la scritta Apollo.
Qualcosa ci dice, ma se guardo anche un po' più in là, vedo quei teli bianchi che sembrano delle montagne, non so cosa ricoprano,
sì.
Però sembrano un po' dei ghiacciai.
Sì, potrebbero.
C'è dietro un'idea, dietro a questi teli, ma diciamo che il denominatore comune sono un po' queste montagne che conosciamo.
Certo.
C'è tanta vita quotidiana e forse si allontana un po' quello che stiamo vedendo dal cliché, da quello che forse le mucche, da quello che ci
dicono gli cioccolato.
Esatto, è un po' diverso, è una Svizzera
sì.
Che viene vista dagli occhi di qualcuno che si è svegliato con noi.
E noi siamo molto contenti di dare il benvenuto ad un super fotografo, arriva da casa nostra ma lo conoscono un po' dappertutto a livello mondiale, Igor Ponti, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno.
Come sta Igor?
Mica male, grazie.
Vabbè, mica male. Beh, allora io posso dirlo tranquillamente, senza dubbi. Igor lo conosco da più di 20 anni. Da quando iniziava fondamentalmente a farsi conoscere davvero al grande pubblico. È un grande piacere averti qui, un po' per parlare di quello che è stato, ma un po' per parlare anche di un progetto futuro che in realtà è già partito, ma partirà ufficialmente alla fine del mese di maggio. Allora, Alice...
Hai già detto troppo, parti dall'inizio.
Parti tu dall'inizio, dai, vai, sentiamo.
All'inizio, io voglio partire da queste immagini che noi abbiamo visto. Abbiamo detto, è dai tuoi occhi che noi siamo partiti. Che scatti sono quelli che chi ci guarda su RSI la 2 sta vedendo e che noi abbiamo anche raccontato?
Ma è difficile spiegarli una volta realizzati, nel senso che spesso sono gli scatti che figuri in testa, no? Quando poi vai nel territorio, nel mondo a cercarli. Quando li trovi è un po' un mettere assieme un pensiero con qualcosa di concreto. Sono degli scatti idealmente che dovrebbero raccontare un sentimento personale che si incontra con quello che può essere uno storico comune, in qualche modo.
Anche perché il titolo è Looking for Identity, alla ricerca un po' dell'identità. E chi ti ha chiesto di raccontare il paese, quindi la Svizzera attraverso i tuoi occhi? Com'è che è partito tutto?
Ma è partito da un'esigenza personale, appunto. Era un progetto che è nato dopo averne concluso un altro o altri. Quindi quando sei alla fine di un progetto hai un po' quella situazione di blues, no? Ti manca qualcosa, hai dato per tanto tempo, sei un po' svuotato, ma automaticamente inizia a entrarti un'altra curiosità, un'altra voglia, altre idee. E soprattutto una cosa che non smetti mai di fare è di relazionarti col mondo. Quindi quando tu ti relazioni, ti poni delle domande, qualcosa ti arriva. Spesso arrivano delle domande alla quale cerchi delle risposte. In questo caso a me era arrivata la domanda quanto mi sento svizzero, quanto mi sento di appartenere a un territorio, a una nazione così diversificata, sia a livello culturale, sia
così piccola ma così diversa,
esatto.
No? Incredibile sta cosa.
E quindi da quel piccolo seme ha iniziato a crescere tutto un progetto e inizi a farti delle domande, cerchi delle risposte, vai avanti.
Ecco, tra l'altro tu hai fotografato delle cartoline che non sono cartoline, cioè questa cosa comunque fa veramente un po' la differenza, dà da pensare ed è forse quello che c'è dietro all'occhio, no? Dell'artista che vuole andare oltre. Per la serie tutti conosciamo le classiche fotografie della tremola, però in questo caso sono un po' diverse. Che cosa ti ha mosso per arrivare proprio in quella direzione?
Ma la motivazione nasce dal sentire in qualche modo, da qualche parte, che c'è qualcosa, una tensione.
Ok, mi piace.
Quello che è una realtà costruita che ti propongono e quella che invece è la realtà che vivi tu giornalmente.
Facci un esempio.
Allora, io, soprattutto in quel periodo, mi ricordo che uscivo di casa, camminavo o comunque mi muovevo in quello che il nostro territorio conosciamo e non riuscivo a mettere sullo stesso piano quello che vedevo e quello che invece veniva mostrato, se vuoi, da quelli che sono i canali ufficiali della comunicazione di quello che è la Svizzera.
Per esempio, appunto.
Ma soprattutto in Ticino abbiamo un po' questa dicotomia di quello che sono il mondo idealizzato di Heidi e delle Alpi e invece quello che è il nostro territorio, soprattutto in fondovalle. Quindi hai questo contrasto.
Più industrializzato, più comunque vissuto,
sì, più...
più
caotico anche, più in caotico. Qualche modo. No? Adesso non voglio ragionare in termini di bello o brutto. Sì. Perché è una cosa molto personale. Però...
anche perché questi scatti sono molto belli.
Ah, beh, certo, questo poco ma sicuro.
Però diciamo che è un po' questa tensione che tu vedi e dici che vorresti risolvere. E magari con la consapevolezza che non la risolverai mai. Perché comunque quello che noi vediamo esiste.
Certo.
Esiste anche la parte cartolina. Ne parlavamo prima con te. Vai in Oberlambernese, le cartoline le vedi. Perché ci sono a livello strutturale, perché vogliono essere mantenute, perché è quello che si vuole dare come immaginario, però ci sono. E quindi quando tu fai un progetto come questo ti muovi in uno spazio dove ti scontri con delle realtà che effettivamente ci sono persone che escono di casa tutti i giorni e hanno prati con le mucche, con i fiori, con le Alpi e gli chalet, e non è che loro fingono di vivere quella realtà o noi semplicemente c'è una diversificazione di queste realtà. In Svizzera è molto forte.
Eh beh, certo,
c'è chi invece effettivamente esce a tutt'altro scenario, ma è lo stesso paese e non è uno più giusto, uno più sbagliato. Però è interessante quello che dici, che c'era questa tensione e come fotografo hai la possibilità di risolverla, perché per davvero puoi spostare la luce, spostare il tuo riflettore e anche le mani, come ho fatto io sul microfono.
Sì, distruggendo i microfoni.
È andata così.
Facciamo una cosa, visto che si parla di Svizzera, andiamo in musica e lo facciamo andando a presentarvi Tanja Dankner, che con You and Me ci racconta un po' la sua identity. Torniamo tra poco con Igor Ponti. Tanja Dankner direttamente da Basel.
Basel Stadt, Basel Land, non ce l'ho
detto. Non lo sappiamo.
Perché se vieni da Basilea, non è che uno...
No, c'ha ragione,
Non è sopraceneri sottoceneri.
Avanti e indietro da un cantone, un semicantone all'altro.
È quello
così.
Che ha fatto un po' anche Igor Ponti, sì. Tra i vari cantoni. Li hai vissuti un po' tutti per raccontare questa Svizzera coi tuoi occhi, Looking for Identity, il tuo progetto.
Sì, li ho passati tutti. Non ricordo se effettivamente nel libro ci sono...
Basilea Campania, Basilea
Città. Tutti, ecco, esatto, e soprattutto se io i cantoni duplici in qualche modo, se i cantoni.
Tra l'altro giusto una cosa che abbiamo dimenticato di dire, che mi piacerebbe, come è stato accolto dal resto della Svizzera il tuo racconto di questo paese che ha tante strade, che è uscito dal cliché, io parlavo prima dell'Oberlambernese, come è stato accolto?
Ma allora, dipende se si parla di quello che può essere un ambiente artistico, fotografico, o se quello che si pensa può essere il grande pubblico, quindi anche le persone che non hanno a che fare con l'arte o comunque con la fotografia. In genere in modo abbastanza, come dire, non dico freddo, però guardandolo un po' straniti, del tipo ma questa è veramente la nostra Svizzera? C'era chi si riconosceva.
I distributori di benzina,
esatto.
Così dicono, ma non è la nostra.
Esatto.
E al di fuori... Dove è andato? Dove
allora,
sono
di fuori
andati
è stato
scatti?
Ha avuto più, diciamo, più risonanza, sì. Soprattutto col fatto che c'è stata una pubblicazione internazionale, c'è stata presentazione a Paris Photo, che è una delle fiere più importanti.
Il tuo libro lo trovi al MoMA, cioè
sì,
insomma,
diciamo,
parlando di...
ha avuto una distribuzione proprio globale e diciamo che l'apprezzamento sono arrivati tanto da fuori, quello sì. Qua da noi...
Si fa più fatica? Ma perché secondo te?
Ma forse appunto perché gli stereotipi... Oddio, l'ho detto sbagliato forse, però comunque crescono con noi, ok? Quindi ce
noi viviamo
dentro.
Nello stereotipo alla fine, poi soprattutto da Svizzera ancora
ed
di più.
È difficile poi in qualche modo scardinare queste idee che abbiamo, già difficile scardinare le idee che abbiamo di noi stessi, no? Quindi figurati dei luoghi in cui cresci e hai in questo sorta di, parola forse non carina, ma indottrinamento culturale visivo.
capito Igor, cosa intendi.
Igor Ponti, quando noi abbiamo dei fotografi, parliamo con dei fotografi, ci portano il loro sguardo, e io devo ammettere che da quando tu mi hai inviato delle fotografie, le hai inviate a me Fabrizio per prepararci a questo incontro, mi hai cambiato lo sguardo su un posto che io vedo tutti i giorni passando, ed è quello vicino diciamo all'American Bowling, quindi siamo sul piano di Magadino, io ci passo tutti i giorni, col tuo scatto io lo vedo e mi sento negli Stati Uniti. E in realtà mi dico, ma questo scatto qui era volutamente raccontato per farci capire gli Stati Uniti? Oppure è una cosa che hai creato e poi dopo hai detto, beh, potrebbe essere l'entrata di una qualsiasi...
di una qualsiasi città americana, questo borghi, sì, ma più giusto per far capire a chi magari non ha visto la fotografia in diretta televisiva, qua parliamo di questa scritta enorme con scritto American Bowling, questa palma fake che ai tempi si illuminava di arancione,
un gelato grande, sì, la scritta Coca-Cola
industrial, tutto dall'altra parte, insomma è veramente molto American, e invece sei qua a Cadenazzo, insomma, fondamentalmente.
Beh, tu intendi perché, cioè, ti dà questa sensazione di essere in un territorio americanizzato.
Sì,
no?
Dall'altra parte dell'oceano,
voilà.
Mi sento.
Ma allora, questa fotografia l'ho fatta anni fa. Infatti adesso per chi passa troverà un'insegna diversa, una scritta
un
diversa.
Un po' diversa.
Un po' cambiata. E quello che succede a volte, ed è la cosa più bella secondo me quando succede nell'arte, emergono delle cose che sono dentro di te in modo inconsapevole. Io ho sempre fotografato, se vuoi, in quel modo, in quello stile. Quindi ho sempre avuto dentro di me quell'idea americana dell'immagine, dell'immaginario.
Lo intendi?
Ma allora, io sono figlio degli anni Ottanta, ok? Quindi sono cresciuto con quello che poi è arrivato l'evento della prima televisione privata, televisione berlusconiana, quindi certo, serie televisive americane, film americani, e quindi cresce un po' con quell'idea sia a livello iconografico, immaginario dell'America, e la subisci, almeno io l'ho subita, e infatti sono stato uno skater per 20 anni, il mio primo lavoro era sugli skater, noi guardavamo sempre l'America come quel territorio giusto, bello, dove là le cose succedono, dove là puoi fare quello che qua non puoi fare. Poi crescendo scopri che le realtà sono ben diverse, no? Però questo cosa succede? Che dentro di te si crea un modo di vedere, di pensare che fa parte della formazione che hai avuto anche esternamente.
Bella pop, insomma, esatto. Da quel punto di vista, cioè Thrasher, Skate or Die ci ha fatto, esatto, diventare quelli che siamo ancora adesso.
E quindi da lì cosa succede? Che io mi sono reso conto, non tanto tempo fa, però un 6-7 anni fa, parlando con un curatore, che mi ha fatto notare, ma tu sei molto americano come fotografo. Io quasi mi ero arrabbiato, insomma, che cosa vuoi, io non sono americano.
Sono svizzero, allora, certo.
Però effettivamente io fotografo secondo quello che è uno stile americano, anche, diciamo, proprio sono cresciuto studiando l'arte e la fotografia americana, appunto, come dice la pop... a pop art, che vabbè, non parte dall'America,
sì,
parte,
no, certo, certo,
però è molto
in
americana,
è molto diventata
e, e anche la fotografia di paesaggio è molto americana.
Ma qua c'è il generale Lee nella foto che abbiamo appena visto, quindi fondamentalmente più di così non si può, i vari Riptide, appunto, tutte i Magnum PI, tutto quello, esatto, che ci ha veramente fatto diventare quello che siamo, e lo ha fatto anche sul territorio, e Igor lo fotografa alla grande. Questa cosa mi viene in mente, mi fa venire in mente un aggancio, perché venerdì abbiamo avuto in studio Flavia, la quale, tra l'altro, certo, la quale tra l'altro ha vinto anche il premio al quale tu sei stata, per esempio, hai fatto, sì, da hosting
Swiss Press Photo,
esatto, e lei racconta invece di un'America, andando a Butte, che è diventata un po' più ticinese, nel senso che ci sono questi nomi che arrivi, Campana per esempio, i Grisoni che sono andati da quelle parti lì e hanno fatto un qualcosa che ricordava un po' la Svizzera, però in America. Tu racconti l'esatto contrario, mi viene da dire.
Sì, però diciamo che è un raccontarla in modo immaginario, perché sì, mi rendo conto che è la mia visione, io vedo il territorio e vedo delle immagini che mi vengono naturali americane,
sì, sì,
per lo stile che ho di fotografare, per l'attrezzatura che uso, per tanti motivi, no? E non è detto che qualcun altro lo vede, magari dal momento che io poi lo ripropongo in immagine, come dicevate voi prima, ah sì, sembra proprio un territorio americano,
esatto,
ok,
esatto.
E quindi fai un collegamento, però è un processo che anche io inizialmente non lo vedevo, non lo capivo, mi veniva naturale, quando poi ho realizzato stile epifania dici, caspita, sì, allora lo assumi e lo porti avanti in qualche modo sperando anche di esorcizzarlo, no? Sì. Riuscire poi da questo loop continuo. Non so quando succederà, però l'idea del progetto iniziale era quello. Ho detto ok, esorcizziamo, o meglio assumiamolo completamente, portiamolo avanti e vediamo fin dove arrivi.
E come si chiama questo progetto? Prima abbiamo parlato di Looking for Identity, questo come si chiama?
Questo si chiama American Code.
Okay.
Quindi è un po' proprio l'idea di decodificare quello che è una cultura che si è insediata nel nostro quotidiano quasi in modo inconsapevole, no? E quindi bisogna un lettore di codici per vederlo.
Quindi sul territorio ci hai portato una piccola America anche nella nostra Svizzera. Mi chiedo allora, noi ti abbiamo parlato di Flavia Cepilo-Weinberger, l'idea di poi andare dall'altra parte, capire che cosa è rimasto e cosa c'è di Svizzera, quindi l'opposto, c'è, ci sarà?
Sì, c'è il progetto che finalmente sta diventando sempre più concreto, perché a fine di questo mese, il 25, partirò per gli Stati Uniti, e l'idea è lì, è di andare a cercare una Svizzera sul territorio americano.
Aspetta, tra un mese, Fabri, marchiamocelo giù, cioè segniamoci questa sì, data. Hai detto tra un mese tu partirai alla ricerca sulle tracce della Svizzera negli
sì,
Stati Uniti.
Proprio sulle tracce della Svizzera. Dei primi coloni svizzeri che sono nati in America e hanno fondato delle città proprio con l'idea di riproporre la loro cultura di appartenenza, no? di quando sono partiti. Quindi andrò a visitare luoghi come Bernville, Helvezia, Tell City, Grütlager.
Come si chiama questa?
Grütlager.
Allora facciamo questa
dal
cosa.
Dal praticello del Grütlager.
Ma ti rendi conto? Sì, facciamo questa cosa che sì, noi ti vogliamo accompagnare in questo viaggio. Sarebbe bellissimo se ogni tanto ci potessimo collegare con te oltreoceano.
Ma
e
volentieri.
Ci racconti che cosa stai scoprendo.
Certo, volentierissimo.
È fatta.
Sì, tanto per svegliarlo alla 1 del mattino quando sto per andare a letto. È una bellissima.
Ha detto, non ci ha pensato, idea. Non ci ha pensato troppo, per
Mamma
fortuna.
Mia, bellissimo, davvero. Igor, noi ti ringraziamo tanto per averci portato un po' nei tuoi scatti, un po' nel tuo mondo. Come hai detto, continueremo a ripercorrerlo questo mondo, e soprattutto buon viaggio a te, perché il 25 maggio alla fine si avvicina veramente molto molto velocemente. Buon lavoro, e non vediamo l'ora di vedere il tuo ultimo grande lavoro in codice, American Code.
Grazie mille, grazie a voi.
Ciao Igor, grazie. Ciao. Ci ha prestato i suoi occhi, questa è una cosa preziosa.
È vero, io invece presto le parole di Max Pezzali, penso a te, con Lo strano percorso, è lì che parla.
Ognuno il suo.
Vai Max.
Fabri.
Max Pezzali con Lo strano percorso, uno dei brani preferiti dal nostro Igor Gianola, tra l'altro.
Igor, sei arrivato tu alla regia.
Ciao,
buongiorno.
Igor, benvenuto. È un piacere.
È un benvenuto a lui, ma anche un altro benvenuto.
E siamo molto contenti di sentire qualcuno che bussa, ma non ha nemmeno bisogno di farlo. Sto parlando di Eleonora Tela. Ciao Ele.
Ciao, ciao a voi.
Direttamente dalla redazione di RSI Barnum. Io lo dico sempre, anche un po' con spocchia: andate sulla pagina di RSI Barnum, godetevela fino in fondo, mettete un bel follow, seguiteli, perché davvero ne vale la pena, anche perché poi in questo caso raccontiamo di curiosità, di cose molto molto svizzere, dico bene?
Molto molto svizzere, dici bene. Allora, partiamo subito.
Sì, allora io sono andata sul sito RSI Barnum, che per chi ci guarda anche su RSI la 2, vado sul carosello, che è quello che ci racconta le notizie curiose dell'ultima settimana, e ce n'è una su tutte che ci porta in Val Bregaglia, tra Casaccia e Soglio.
Esatto, spieghiamo bene. Allora, dopo un po' di anni sta per tornare sui grandi schermi Heidi.
E allora, molto bene, molto bene.
E la notizia ancora appunto più bella, come diceva Alice, è che a breve inizieranno le riprese e saranno effettuate tra Soglio e Casaccia, in Val Bregaglia.
Quindi un nuovo film di Heidi.
Una serie.
Una serie. E mi sto immaginando quindi che sia già tutto pronto, oppure ci si può ancora annunciare, perché magari qualcuno vuol far parte del film.
Allora sì, si stanno ancora cercando delle comparse, nello specifico bambini, cani, cacciatori e cantanti yodel. Questo è quello che
allora
cercano.
Mi viene in mente, cantanti yodel ne abbiamo.
Sami
dell'Oberlin Bernese.
Come dimenticare,
era venuto a trovarci cantando, lui che se andate all'Oberlin Bernese potreste salire su un'autopostale, lui canta. Cane, mi sento di dire che tra il tuo Fabri e mio ci siamo. Spilla Bacco, uno dei
perfetti, perché sono proprio da pascolo, quindi ci sa.
Spilla perfetta non la associerei,
no, ma parlo dell'immagine, poi è un altro discorso metterli a posto per un film, però.
E quindi stiamo già componendo la squadra. Se voi volete farne parte, hai detto bambini stanno ancora cercando.
Esatto, bambini, cani, cacciatore e cantanti yodel.
Ma fantastico.
La cosa importante è che le comparse rispettino un po' l'atmosfera, insomma, di 145 anni fa.
Eh beh, giustamente.
E quindi sono vietati piercing, tatuaggi, tinte e rasature, mentre sono accolti con piacere, sì, barbe, baffi e capelli lunghi.
Tutti veri real, ne abbiamo tutti un paio real qua, tra l'altro, che potrebbero fare al caso di questo nuovo film. Mi viene anche da ricordare che era forse il 2022, potrei sbagliarmi, ma uscì un film su Heidi che fece molto discutere, si chiamava Mad Heidi, ed era una specie di horror splatter che aveva come protagonista Heidi.
È vero, è vero.
Ti dice qualcosa, Ali?
No, questo non mi dice niente, però mi stavo pensando...
Ha fatto molto discutere.
Sì,
cosa...
Io me lo ricordo.
Bello,
non
hard.
L'avevo visto.
Ma devi guardarlo, perché comunque ti fai un'idea di quello che nella testa umana può arrivare ogni tanto.
Stavo pensando che quindi invece questo non è come dici tu, Fabri, ma è più ricreare la storia. Ma
esatto,
dai, da
praticamente ripercorrono la vita di Heidi fino all'età adulta. L'idea è un po' questa qua e... Vedremo presto che cosa ci racconterà.
Quindi questa è un'idea di riportare comunque quel cliché che parlavamo poco fa con Igor Ponti, l'idea di spesso è di quello di smontarlo, qui lo si ricrea, sì, in un certo senso. Io se penso invece appunto a quello che, alle prossime uscite, mi viene in mente un'altra cosa. Être paysan, essere contadino, contadina, esce nelle sale proprio prossimamente. In realtà qui vogliono è un documentario che tra l'altro esce davvero al cinema, che vuole invece raccontare la vita precarizzata, la vita più precaria, più instabile,
più
quella
difficile.
Dove più difficile, dove si guadagna 17 franchi all'ora, leggevo, in qualità di agricoltore o agricoltrice, e quindi diciamo che mi fa abbastanza effetto che da una parte
un
si porta avanti. In un certo senso sì, è il suo contraltare.
Sì, da una parte è una vita un po' più reale, dall'altra quella un po' narrata. Che
sì, poi quell'immagine un po' romantica,
esatto,
no? Che ci portiamo comunque dietro anche grazie a dei cliché. Come quello che Heidi ci ha insegnato e che ricordo è stato poi anche trasposto in maniera
reale
da una parte, ma anche cartoon dall'altra, dai giapponesi. A me sta roba fa sempre impazzire.
Vero. Mi chiedo se un film, un documentario come quello che sta uscendo, con un messaggio chiaro che dice non è solo questione economica ma anche identitaria, riconoscere il ruolo, l'importanza di chi lavora la terra. Mi chiedo se un documentario così, unito anche a Heidi, possa migliorare anche l'immagine di chi vive sui monti, chi ce li salva, ci permette poi di andare a fare l'escursione oppure no, perché in un certo senso vedo il contraltare, dall'altro vedo anche comunque un avvicinare magari sì, le persone a quel mondo.
È sicuramente
forse...
un'occasione per parlarne, ecco.
Questo di sicuro, dove uscirà stasera tra l'altro? Ma tipo roba Netflix un po' come...
No, in realtà appunto la serie verrà trasmessa, mandata in onda nel 2027 su okay, SRF e...
Quindi roba nostra,
sì,
insomma,
roba nostra
un po' come il documentario del quale parlavamo con Alice, che invece è una coproduzione RTS e che insomma ci fa entrare in questo mondo che tanto ci piace raccontare. Ci prendiamo un attimo di pausa, lo facciamo musicalmente con uno dei miei brani preferiti, così la sparo del momento.
È
Olivia Dean, Olivia Dean con So Easy to Fall in Love. Vai!
Ti conosciamo.
Gaver pochissime. Che forza, una classe pazzesca quella di Olivia Dean. E intanto noi torniamo qui a casa svizzera, entrando in un mondo che mi ha dato alcune soddisfazioni, altre meno. Tra l'altro iniziano le settimane importanti per quanto riguarda l'Eurovision Song Contest. Noi stiamo facendo il tifo per Veronica Fusaro. Forse non lo sai, cara la mia Alex, ma Alice è il suo brano primo, quindi sì, doppia mandata. Mauro Lustrinelli, allenatore del Thun, da città dalla quale arriva Veronica Fusaro. Sì, bellissima. Veronica Fusaro. Thun che mi sta per vincere con una favola pazzesca, capitanata da un ticinese, Mauro Lustrinelli, il campionato di calcio svizzero. E Veronica Fusaro stessa che giocava a calcio. Quindi questa roba porta alla prossima notizia.
Ci porta a parlare di calcio, poi inevitabilmente. Sì, sì. È una notizia simpatica, ma credo che ci darà spunto per parlare anche di altri temi.
Ai noi.
Ai noi, purtroppo. Secondo un'analisi di SUV effettuata nel 2025, l'attività da tempo libero, diciamo così, più pericolosa, quindi quella che purtroppo causa il maggior numero di infortuni, è appunto, a grande sorpresa, il calcio.
Ale,
allora, ecco. Sorprese poco.
No, però. In realtà
sono molto ironico.
Partite scapoli ammogliati sono quelle che fanno peggio. E io ne so qualcosa, sono distrutto due polpacci, due muscoli.
Infatti, secondo questa statistica, le lesioni più frequenti sono a ginocchia, caviglie e spalle.
Ale, bene, ci siamo.
Ecco. Quegli arti molto facili poi da curare.
Figura la spalla, poi figuriamoci. mamma mia.
Tornando un pochino appunto alle attività, segue il calcio, lo sci e poi l'escursionismo. Per dare qualche numero, nel 2025 29.000 casi di infortunio in ambito calcistico, 16.000 nello sci e 6.000 per quanto appunto riguarda le escursioni in montagna.
Sì.
Per quanto riguarda gli uomini, appunto, si tratta per lo più di infortuni nell'ambito calcistico, per le donne invece praticando sci.
Ecco, vale, un'altra cosa
ecco.
Che effettivamente...
questo si inserisce in realtà in un'analisi un po' più ampia, sì. Che come fa notare Suva segna un continuo calo di infortuni sul lavoro, mentre crescono quelli nel tempo libero. E qui appunto secondo me si apre uno spunto per parlare di qualche altro dato.
Sì, a me viene in mente uno in particolare che riguarda gli apprendisti, perché tu mi stai dicendo ci sono più lesioni o incidenti fuori dal lavoro, quindi più hobby, mi immagino,
esatto.
Mi sento di dire più, e quindi meno sul lavoro, che è un ottimo dato. Però se guardo quello degli apprendisti che è uscito proprio in questi giorni, dice che circa 24.000 apprendisti hanno un incidente sul lavoro, che è tantissimo.
È tantissimo,
perché
purtroppo.
Significa, abbiamo fatto il calcolo, 1 su 9 durante il suo percorso di formazione subisce un incidente, sì. E quindi diciamo che gli incidenti gravi, quasi diciamo
una buona parte
avvengono nel primo addirittura anno di apprendistato, e quando non sai bene come muoverti magari anche sul lavoro e ti poni delle domande, perché vuol dire che quelli che si infortunano di più sono i giovani, chi è seguito magari appunto magari anche meno bene, bisogna forse stare un attimo più attenti a come seguire chi impara al lavoro.
Giusto.
Purtroppo sì.
E quindi diciamo morale della favola.
Cosa morale vuole? Della favola, diciamo che è un buon segnale il fatto che gli infortuni sul lavoro sono diminuiti, purtroppo appunto coinvolgono spesso i giovani ragazzi, sono aumentati quelli nel tempo libero, che comunque significa che la gente dedica più tempo a fare attività magari all'aria aperta, appunto come il calcio, l'escursionismo o lo sci.
Sì, ecco. Basta calcio.
Basta calcio.
Così.
Io sono d'accordo.
Prossima notizia dove ci porta?
Allora, prossima notizia ci porta nel canton Basilea Campagna, sì. E mi sono chiesta a chi potrebbe mai interessare un camion dai pompieri? Allora, evidentemente a qualcuno interessa, perché nel comune di Lausen, come dicevo prima, nel canton Basilea Campania, dopo 30 anni di servizio, un'autopompa comunale è stata messa all'asta su Riccardo.ch, noto sito,
sì,
appunto online,
certo,
in cui vengono venduti oggetti all'asta. Questa autopompa di nome Burzel, perché a quanto pare anche un nome
beh, come i camper, anche
sì,
i camper,
esatto, è finita nelle mani dell'acquirente dopo quanto pare appunto un'asta particolarmente contesa per la modica cifra di 24.100 franchi svizzeri.
Ma però
ma è stata comprata da qualcuno?
È stata comprata da qualcuno.
Sì,
ma qualcuno
non
che
è più in vendita.
Magari lo trasformano, parlavano di camper, magari lo trasformano in un camper.
Sì, oppure sì, non vedo altri utilizzi.
Invece io sì, perché tra l'altro in Ticino, Svizzera italiana, c'è un camion dei pompieri che è diventato un food truck.
Ecco, anche questa è una bella...
Test Away si chiamano così, sono fortissimi ed è molto bello vederli in giro, perché veramente è un vecchio camion dei pompieri.
Hai parlato di cibo, mi viene da dire che questo notizia legata a un pane.
Sì, allora.
Romano, ritrovato ancora. Com'è possibile un pane romano?
Io l'ho dovuta rileggere due volte perché.
Dilla come l'hai letta.
Allora, nel cantone Argovia è stato trovato, rivenuto dagli scavi archeologici, un pane romano carbonizzato.
Adesso.
Il cantone Argovia, eh?
E poi un pane romano carbonizzato.
Ecco, quella roba lì è ancora più tosta come risposta, effettivamente è vero.
Praticamente questo prodotto da forno che viene dall'epoca romana è stato ritrovato proprio perché è carbonizzato. Si tratta di una pagnotta di 10 centimetri, quindi che ha la forma di una sorta di piccola focaccia.
Sì, tra l'altro la stiamo vedendo anche in questo momento.
Si è conservata, deve essere proprio perché... è carbonizzata, cioè completamente bruciata.
Sì, sì, immaginatevi proprio una focaccina di quelle piccoline che si prendono quando fai l'intervallo a scuola, però totalmente nera e soprattutto appunto trovata più precisamente a Windisch, siamo nel cantone Argovia, e quindi fa capire ancora una volta tutti quelli che sono i passaggi, no, degli antichi romani che hanno fatto ovviamente anche dalle nostre parti. Che entri Jonas Marti! No, non è vero.
Il primo pane romano in Svizzera, questa era l'ultima delle notizie, ma dopo ci torniamo, lo faremo ancora, ne abbiamo ancora.
Certo, Stevie Wonder con Part Time Lover, che è un po' la storia della mia vita, e poi si torna direttamente qui con noi. Perché io racconto solo cose vere.
Alza, così non parla.
Grande brano questo, 9.54 del mattino, grazie a Stevie Wonder per essere entrato nella nostra casa svizzera e noi andiamo avanti con una notizia molto svizzera, Alice.
Che è positiva,
sì, dai, è positiva.
Ci piace.
Per noi è positiva. Allora, partiamo, facciamo un po' di contesto. Come sappiamo, appunto, l'Ufficio Federale dell'Agricoltura ha confermato che purtroppo continua a calare il consumo del vino in Svizzera. Quest'anno è calato del 3,3%, ma c'è un ma.
Dai.
La bella notizia, e come non parlarne, è che i vini di produzione locale hanno invece registrato un'inversione di tendenza.
Bene.
Quindi sono aumentate le vendite del 2,3%, hanno conquistato una quota di mercato maggiore. Stiamo parlando quindi dei vini svizzeri.
Certo.
Tu Ele quindi dici purtroppo chiaramente rispetto al mestiere del, ne parlavamo prima, no? I sì. mestieri del svizzeri, sappiamo cosa c'è dietro una bottiglia di vino e quindi per quello diciamo purtroppo con moderazione. Poi c'è chi appunto può essere anche contento che la diminuisce la sua,
sì, certo.
il suo consumo perché magari c'è un problema legato all'alcol, ma in questo caso
certo.
noi stiamo parlando di chi,
sì. di chi lo produce, ecco.
Sempre con moderazione e di qualità. Noi poi ne parliamo ogni mercoledì con i produttori di Ticino Wine, quindi ci fa piacere questa cosa, nel senso positivo, anche perché noi vogliamo parlarne proprio dal profilo di storie di vite. Vado con una notizia che mi è piaciuta particolarmente, ci ha incuriosito questo sabato.
Anche perché sempre di vino parliamo.
E anche di quella zona.
Certo, sì. Siamo nel Lavaux, patrimonio UNESCO, zona della Svizzera francese nel Canton Vaud, bellissima.
Ecco, a chi dice ma andiamo in Piemonte, possiamo dirvi di andare prima, andate magari un salto nel Lavaux, andate lì, perché il lago sotto, le passeggiate tra una cantina e l'altra sì. sono una cosa spettacolare.
E magari qualcuno all'ascolto o qualcuno che abita da quelle parti, ascolta Rete 1, potrebbe aver vissuto questo weekend il campionato del mondo delle tracassè.
Cosa sono le tracassè, vi direte?
Allora, le tracassè sono quelle specie di motorini o quelle ape cross, mettiamola così, che servono ovviamente per il lavoro nelle vigne. E beh, noi qui a Porza, per esempio, abbiamo il campionato delle casse di sapone e loro fanno la stessa cosa con questi tracassè, si chiamano esattamente così, sono unici nel loro genere.
Come delle apette,
sì,
giusto?
Sì, ma vengono bardate in una maniera molto particolare, quindi diventano, che ne so, Super Mario, diventano delle cose che hanno a che fare con la raclette, ci sono dei dépannage di Lavaux che sono diventati, che ne so, come appunto anche qua delle cose d'epoca che hanno portato un po' indietro nel tempo con questo mezzo di soccorso che poi è uno di quelli che ha vinto, c'è un vero e proprio concorso, un passaggio piuttosto difficoltoso, quindi bisogna essere anche bravi
tra la gente in queste sì. viuzze molto strette, tra Canic, uno si chiama un Titanic, tra Canette prima di vincere quello
fa molto ridere, lo scopriremo tra l'altro oggi pomeriggio, verrà fuori il nome del vincitore, però questo piccolo veicolo passa in mezzo alle vigne e soprattutto possiamo dire che erano 35-40 bolidi iscritti, i partecipanti hanno gareggiato per tre titoli principali, ovvero quindi agilità, quindi i piloti e i copiloti devono completare questo percorso tecnico molto tortuoso tra le stradine, la decorazione con il premio della giuria e la decorazione con il premio del pubblico, che è importante, qua i visitatori votano i loro tracassè preferiti e devo dire che sono veramente immagini molto belle.
Sì, questi tricicli a motore, mi sento un po' anche di chiamarli così, sì. ogni due anni io dico segniamo,
quest'anno è il 70esimo, quindi importantissimo anno.
Io mi dico andate già solo a Cui se vi capita e magari in un'edizione fra due anni avete anche l'occasione di vederlo, tantissime persone accorse tra i vigneti per veder passare,
sì.
è un po' come i carri, qualcosa Fabri, qualcosa vuoi seguirlo per
ci manca Ramadan. Anche quello, dopo il Böck andiamo anche qui per ogni due anni, quindi c'è tempo di prepararsi. Ultima cosina non esattamente fantastica e siamo arrivati alla fine, la Svizzera da oggi entra in energia a credito, proprio oggi insomma abbiamo esaurito la nostra produzione interna per tutto l'anno, dipende dalle importazioni, dipende per un sacco di motivi, ma oggi copre solo il 32% del fabbisogno, il resto arriva dall'estero, con una spesa di circa 7 miliardi di franchi all'anno. Questo è un po' il contesto nel quale stiamo vivendo, gran parte del petrolio, gas proviene, lo sapete, da regioni piuttosto instabili, soprattutto di questi tempi, è un fattore che aumenta proprio i rischi geopolitici.
Perché c'è sempre un giorno in cui si capisce capisce da quando si deve dipendere dagli altri e scivola sempre si anticipa nel tempo. Queste erano le notizie, grazie mille Leonora per essere passata.
Alla settimana prossima è il prossimo carosello che uscirà.
Il prossimo uscirà domani, quindi il martedì.
Di che parla? Alicia, domani?
A domani, ma certo, che bello.
A tra pochissimo con le informazioni. Intanto però una cosa ce l'abbiamo, una pietra miliare del nostro programma è la sigla!
Canta Fabri, canta. Sei carico oggi? Svizzera, notizie, curiosità, inviate.